www.redijo.it e la storia continua.
Sono convinto perché Leonardo non può non essere considerato un personaggio da esplorare, e soprattutto ciò che lui ha fatto, ciò che ha detto, e come poi nel mondo costantemente lo interpretiamo come il nostro interprete creativo, scienziato, italianità. E questo è un motivo in più di considerare tutto ciò che lui è e ciò che ha fatto, perché spesso e volentieri c'è una certa vergogna di dire sono italiano per le cose che non ci vanno bene, ma io sono altrettanto fiero, orgoglioso e ci tengo spesso e volentieri, che l'italianità non è fatta solamente di alcune cose negative, ma ne abbiamo tantissime positive, e l'arte e la scienza ci dà l'opportunità di crederci. E ulteriore motivo per il quale è giusto fare queste iniziative è dare l'opportunità a tanta gente, e soprattutto ai giovani, perché adesso qua da domenica pomeriggio magari si possono portare tanti giovani, però durante la settimana abbiamo portato dei ragazzi, delle scuole, e quindi abbiamo raccontato un Leonardo magari non così scienziato, ma un pochettino più essere umano, con debolezze o capacità interpretative, ma sicuramente qualcosa che per loro poteva diventare uno stimolo a guardare alla scienza e alle persone che la rappresentano come qualcosa da imitare. E direi che questo poi è il senso anche dell'incontrarci e scoprire quante cose belle ci sono. Abbiamo con noi un rappresentante anche lui della passione e dell'amore per l'arte, perché nasce come umanista, mi stavo dicendo, è diventato architetto per necessità, per ulteriore evoluzione storico, e quindi professore, insegnante, ricercatore, adesso pensionato, ma sicuramente che continua a lavorare.
Lavoro più di prima.
Sì, ma penso che qua ci siano un po' di pensionati che vivono le stesse condizioni, che possono diventare libere per il lavoro passato e poco o molto meno libere per tutte le altre attività che diventano altrettanto impegnate, altrettanto importanti, perché poi ci sono per molti i nipoti, ci sono le scuole, per cui penso che ci sono degli assensi in questo caso che danno ragione di pensare che tutti i pensionati vivono comunque il momento della pensione in modo comunque altrettanto impegnato, però dico per molti molto piacevole, questo è vero, ed è un piacere trovarci con persone pensionate che si dilettano trasmettendo la bellezza di tutto ciò che diventa ricerca e passione, che diventa per altri uno stimolo proprio a guardare sempre oltre. Un sempre oltre che lui ci propone in una maniera molto particolare. In pratica ci proietterà tante immagini che partono, o dovrebbero partire, dalle immagini delle opere d'arte di un nostro artista, che però si svolgono all'interno di un contesto, di una sua vita legato ad un ambiente in cui l'acqua, e la mostra che avete visto sotto è tutta dedicata all'acqua, in cui l'acqua è parte fondamentale. Lui ha fatto delle ricerche stupende, infatti quando l'ho conosciuto ero andato proprio a cercare, perché avevo visto che era autore di libri dedicati all'acqua, e volevo appunto dare un senso alla nostra proposta culturale. E ho scoperto una persona che va oltre a quella che è la conoscenza dell'acqua dei navigli, ma che è un indagatore, è arrivato anche a fare delle ricerche sull'Olona, quindi sulla nostra valle, e che ci permetterà quindi eventualmente in futuro anche di proporre qualcosa di altrettanto interessante. Quindi, detto questo, ho presentato lui, ma sicuramente non in maniera sufficiente per quanto sia la sua capacità, che invece passo a rappresentare a chi ha deciso di pubblicarne i libri. Quindi dare un senso anche conclusivo in un qualcosa che possa essere in un libro molto più rappresentativo forse di un dialogo di un'oretta. Lì dentro c'è forse un lavoro veramente di grande, grande impegno che è durato anni e che poi si è distribuito in più proposte tematiche. Quindi io vi ringrazio ancora, spero di vedervi nei prossimi incontri. Aggiungo che anche a Legnano stanno facendo, per tutti gli appassionati di Leonardo, stanno facendo degli incontri, uno dei quali, se avete notato sotto, abbiamo proposto l'immagine di Augusto Marinoni. Non so se tutti lo conoscono, ma è stato il massimo, forse il più importante studioso e traduttore dei codici leonardeschi. Era un legnanese, un preside delle scuole superiori del liceo scientifico di Legnano, che anche lui nel momento in cui è andato in pensione si è dedicato a corpo e mente e in maniera totale alla grande ricerca su Leonardo, e negli anni 70-80 è diventata la persona forse più influente, più importante in tutto quello che era l'interpretazione di Leonardo. Tra l'altro, ecco, uno dei motivi per i quali sono anche fiero che sotto, avrete visto, ci sono tre librettini nella bacheca. Sono le copie di tre codici che ci ha prestato la moglie di Augusto Marinoni. Io ho la fortuna di abitare nella sua casa, ovvero dove nasce lui, perché per caso, me lo dico sempre, non è un caso, ho avuto l'occasione di diventare il padrone di quella casa e poi in seguito ho conosciuto il signor Marinoni, di apprezzarne una qualità enorme, un'umanità veramente eccezionale, un uomo di un'umiltà ma di una conoscenza incredibile. Ed è bellissimo anche scoprire quanto le persone grandi molte volte siano piccoline e umili, da dimostrare che la cultura è fatta proprio di poco ma di un'enormità di interiorità. Ed è bello, e penso che lo apprezzeremo anche per il nostro Brichetti, scoprire appunto quanto le persone grandi poi non se ne facciano un vanto, siano persone che sanno stare in mezzo a noi come persone normali, quanto in realtà hanno tanto ma tanto di più di noi, perché io le conoscenze che avevo insomma di noi proprio non me le immaginerei mai. Quindi ci sarà l'opportunità di scoprire sotto chi era Marinoni e vedere i codici atlantici. I codici atlantici che sono, mi raccomando, per tutti, erano i suoi taccuini di viaggio, i suoi taccuini degli appunti. Io quando ho cominciato a studiare Leonardo aspettavo che fossero i testi, le sue ricerche, i suoi elaborati, dei suoi studi, ma che fossero grandi, immaginavo dei grandi testi. Poi quando ho scoperto che in realtà i suoi codici erano anche questi librettini, mi è caduto qualche stile in testa, l'idea sbagliata di quanto invece la scienza proponga in modo diverso. Quindi se avete voglia anche di guardarlo, è molto interessante scoprire quel mondo, come abbiamo messo in maniera speculare i suoi scritti e scoprire quanto il signor Augusto Marinoni fosse incredibilmente bravo nel tradurre ciò che in un foglio in cui c'erano, che ne so, una pagina intera con 30 o 40 righe, c'è una parola sola magari comprensibile, perché andavano speculate, lette con uno strumento che molto monospecchio da una parte, ma poi con una lente di ingrandimento che pezzettino per pezzettino tentava di tradurre, anche di un lavoro immenso. Quindi bravo Leonardo, bravo anche Augusto Marinoni, gli va di merito, quindi che gli dedichiamo uno spazio qua e poi una serata a Legnano, a Leone da Perlo, poi tanto altro. Chiudo, vi ho detto fin troppo, ma almeno sapete chi siamo, cosa stiamo facendo e che cosa c'è in contemporanea. Passo la parola, buon divertimento sicuramente.
Grazie, grazie di cuore, grazie all'amministrazione comunale e anche alla biblioteca che ha reso possibile, la biblioteca civica di Castellanza che ha reso possibile l'incontro di quest'oggi, grande merito da loro. Bene, buonasera e benvenuti anche da parte di Meravigli Edizioni, per me è un grande piacere essere qui per la prima volta. Noi abbiamo conosciuto l'assessore Bettoni quest'estate in un contesto molto particolare a Fuggiono, la villa Annoni di Fuggiono, durante la festa del solstizio d'estate, e dove era ospite anche il professor Brichetti, e quindi insomma gradito maggiormente essere poi qui con voi questo pomeriggio. Il professore Brichetti vi è già stato presentato benissimo, quindi non ruberei ulteriore tempo. Mi preme semplicemente ricordare due cose. Una divertente, infatti in genere Brichetti poi sorride, è che l'associazione Amici dei Navigli qualche anno fa lo ha nominato custode delle acque, e questo insomma è un titolo importante, oggi evoca un mondo che in parte non c'è più, ma che ci appartiene alla nostra cultura, appartiene alla tradizione legata ai Navigli, che ovviamente sono tuttora esistenti, magari non vediamo più quelli aperti a Milano, Milano era una città d'acqua anche nel centro di Milano, ma questo non toglie che rimane veramente un patrimonio, come giustamente dice il professor Brichetti, materiale, immateriale e paesaggistico, quello dei Navigli, assolutamente da tutelare e da promuovere. Quindi questa è una nota curiosa. L'altra nota invece curiosa è che Edo Brichetti è il membro, il rappresentante italiano di di un board internazionale, un'associazione internazionale che ha un nome complicato, il cui acronimo è IUI, che raggruppa studiosi e persone impegnate a livello internazionale nella promozione e nella salvaguardia delle cosiddette vie d'acqua interne. E quindi Edo Brichetti all'interno di questo board porta la voce dei navigli del milanese e dei navigli lombardi, quindi questo è assolutamente importante. Poi, vabbè, se volessimo proprio scendere in tutte le cariche, nell'enumerare tutte le cariche che riveste, dovremmo assolutamente dire che Edo Brichetti è l'ideatore, il referente scientifico della gran parte oggi degli ecomusei di Lombardia, ultimo in ordine di tempo l'ecomuseo Martesana, ma semplicemente appunto ultimo in ordine di tempo, adesso sta lavorando a un bellissimo progetto sulle groane, insomma è un vulcano e avrete modo di capirlo appena gli avremo il buon cuore di cedergli la parola, esatto, visto che gli stiamo rubando un sacco di tempo. Ovviamente ha tantissimi libri al suo attivo, Meraviglie Edizioni, che è una casa editrice che da 40 anni pubblica Milano, anzi da più di 40 anni pubblica Milano, questo è un po' il nostro slogan, ha avuto il piacere e la fortuna di pubblicare gli ultimi in ordine di tempo dei libri del professor Brichetti. Quello più importante, ne vedete la copertina su questa diapositiva, Navigli del Milanese ieri e oggi, che ovviamente trovate al banco dei libri, che è corposissimo, è un percorso che viene fatto anche e soprattutto attraverso un bellissimo apparato iconografico a colori, quindi è un modo quasi per viaggiare anche nello spazio, oltre che nel tempo, nella storia dei navigli, semplicemente sfogliando le pagine, che ci porta quindi alla riscoperta di questo straordinario patrimonio. Poi ci sono delle guide anche dedicate invece ai singoli navigli, Naviglio Grande bello anche in bici, Naviglio Pavese di Bereguardo belli anche in bici, perché belli in bici? Perché semplicemente la bicicletta è uno dei mezzi che piaceva molto a Leonardo, perché questo disegno un po' strano che è stato rinvenuto nel codice atlantico, tanto per parlare di nuovo di codici, che pare assolutamente non essere autografo di Leonardo, ma tant'è, e quindi comunque la bicicletta ricorre, è sicuramente il mezzo di trasporto più bello e lento per godersi i navigli. E poi c'è in progetto un bellissimo libro che uscirà, in cui Edo Brichetti si cimenta nell'argomento esattamente della conferenza di quest'oggi, quindi partendo dall'elemento acqua e raccontandoci, parlandoci di Leonardo e raccontandoci anche appunto dei paesaggi che poi Leonardo ha visto durante il suo lunghissimo, anzi due suoi lunghissimi soggiorni all'interno del Ducato di Milano, perché soprattutto il nostro Leonardo da Vinci, anzi da Milano, rimase milanese una ventina d'anni, quindi questo non dobbiamo scordarcelo, cioè negli anni migliori tra l'altro, perché dai 30 anni ai 50, esatto. Esatto, farete so, un bellissimo tour da Trezzo a Vaprio, se non sbaglio, andando a visitare anche la casa del custode delle acque. So che state prendendo le prenotazioni di queste.
Sono già terminate. Eravamo solo 34 e so che venerdì eravamo 32 iscrizioni.
Se ci sono due che vogliono aggiungersi, credo che non sia un problema.
Sempre con una scrittrice e una relatrice che collabora con la loro casa editrice Meraviglie, che ospiteremo sempre qua proprio per descrivere Milano, però sarà la persona che ci accompagnerà da più d'altro con le sue capacità proprio di guida, perché quello è anche una delle sue professioni. Quindi abbiamo cercato di rendere proprio tutto quanto in senso circolare completo sotto tutti gli aspetti.
Semplicemente ricordandovi che in occasione dell'incontro di questo pomeriggio, che sarà sicuramente, ne siamo entrambi, l'assessore e io ne siamo sicuri, assolutamente appassionante, in compagnia del professor Brichetti, avrete la possibilità al termine di farvi firmare e autografare i suoi libri. approfittate di una promozione, potete acquistare i due libri che vedete al banco a vostra scelta, indipendentemente dal prezzo di copertina. Considerate che Navigli del Milanese, ieri e oggi, che oltre, ripeto, 200 pagine illustrate a colori, in libreria costa 22 euro, oggi comprate due libri pagandoli 25 la copia, e in più vi regaliamo, adesso sono impedita nella gestione, vi regaliamo, per rimanere in tema di Leonardo, questo album cartonato illustrato a colori dal titolo suggestivo, ovvero Edo, Navigliando con Leonardo, quindi rimaniamo in tema. E poi al banco trovate anche dei titoli dedicati a Leonardo da Vinci, dei romanzi, Leonardo da Vinci raccontato anche in milanese, insomma avete l'imbarazzo della scelta. Io finisco qui, cedo molto volentieri la parola al nostro professore e vi auguro buon ascolto e godetevi anche le immagini perché sono molto suggestive.
Grazie, buon divertimento.
La mia è una conversazione oggi amichevole con voi, per cui quando non ce la fate più fate un accenno con il capo, anche perché e sono tante le cose che vorrei dirvi, ma non posso dirvele tutte. Per cui io qui ho preparato delle slide, su alcune mi soffermerò, su altre andrò. Tenete presente che i tre temi avrebbero bisogno di molto più tempo. Ma oggi è un incontro amichevole, una conversazione. Sto qui perché non riesco a leggere là. Quindi, ecco. Allora, signore, vado avanti con due ragazzi, poi frecciate. Ecco, i tre temi appassionanti e a cui Leonardo era molto legato e ritornavano sempre erano i due temi della pittura e dell'acqua. E ha scritto due trattati. Il trattato della pittura, non vi dico come è stato salvato, chi l'ha poi organizzato, sono 353 pagine scritte da Leonardo. Del moto et misura dell'acqua l'aveva iniziato quando era a Vaprio, ma nel primo soggiorno milanese l'aveva intitolato Cominciamento del trattato dell'acqua. Poi non ha avuto né modo né tempo per farlo, ci hanno pensato i suoi diciamo allievi. Questi due trattati sono importantissimi, sapete perché? Marinone è una delle poche persone che ho preso. Ho avuto a che fare con Pedretti, ho avuto a che fare con Martin Kemp, che è uno storico dell'arte inglese, sono i massimi che si sono occupati veramente degli scritti di Leonardo. In questo trattato della pittura dell'acqua Leonardo ci dice tutto, tutto, ce lo spiega riga per riga, però perché non lo si rilegge? Uno perché è criptico. Quindi voglio dire chi è che va a leggersi il trattato della pittura, solo gli addetti ai lavori. Però in quel trattato della pittura viene spiegato tutto. Nel Cominciamento, che è poi diventato Il moto e bisogno dell'acqua, lui tratta l'acqua in modo incredibile, da un punto di vista sia scientifico che anche filosofico. E poi leggeremo degli aforismi suoi. Acqua e pittura. La pittura è una rappresentazione della realtà, ma Leonardo era intelligente perché dice è l'occhio che vede, ma è la mente che rielabora. Per cui quando tu vedi qualcosa, se vuoi essere aderente, non sono cose che dico io, lo dice Leonardo, se vuoi essere aderente alla realtà la devi vedere come la vedi. Quindi se è offuscato il panorama, se le montagne lontane ci paiono azzurrine, se le cose sono sfocate, tu le devi rappresentare così come sono, non devi fare come facevano i suoi colleghi all'epoca, usare dei paesaggi di maniera, perché dicevano, ho fatto questo ritratto, perché i committenti erano le classi nobili e la Chiesa, fammi questo ritratto, ok, lo facevano, dopodiché c'era lo sfondo. Ecco che prendevano dei modelli, appiccicavano, erano decorazioni floreali oppure erano dei paesaggi così di maniera presi come modello. Leonardo dice di no, caro mio pittore, tu sei l'interprete più autentico, hai delle doppie responsabilità, Per cui prima di usare il pennello devi studiare le forze dinamiche della natura, gli elementi, le trasformazioni, quello che lui chiamava gli accidenti di natura. Ecco perché le sue montagne sono inclinate. Perché sono inclinate? Perché sono il prodotto di movimenti tellurici. E Leonardo ci lo deve rappresentare. Quindi lui è molto serio in tutto questo. Questo adesso come premessa. Poi prende l'acqua. L'acqua è l'elemento della vita, il primo elemento, da dove nasce tutto e finisce tutto. Poi cosa fa? Prende la pittura e l'acqua e forma quelli che sono i suoi paesaggi. Lui ha introdotto nella storia dell'arte, nella storia della pittura, nella storia della rappresentazione della realtà, ha introdotto degli elementi assolutamente innovativi. Da lui in poi il paesaggio cambia, diventa un'altra cosa. L'UNESCO ha assunto la sua definizione di paesaggio vivente. Tu devi far vedere una natura che vive. E in che modo? Movimenti, leggere rotazioni, e poi le applicate anche al corpo umano. Ecco, io adesso vi farò scorrere delle immagini. Quando vedrò delle persone che fanno così, mi blocco, perché deve essere una conversazione, non una lezione. Però partiamo subito, perché mi è stato chiesto di parlare di Leonardo, e dell'acqua, e quindi qualche immagine navigli per spiegarvi il rapporto che aveva Leonardo con i navigli. E lo inizia proprio così. Pur avviene anche oggi che l'opinione, ma però non lo sto a leggere perché l'ha riuscita a leggerla. Ecco, perfetto. Quindi io non lo sto a leggere. A Leonardo mi ha attribuito un po' tutto. No. Attribuiamo anche alla scuola idraulica lombarda qualche merito. Leonardo ha perfezionato un artificio idraulico, ma soprattutto ha analizzato, verificato e studiato come misurare l'acqua, i movimenti che l'acqua faceva, e ha studiato e addirittura anche traslati nelle acconciature femminili. Per esempio, il vortice, a lui amava il vortice e la spirale, perché era metafora della vita. Lui diceva un paradosso che è fantastico, dice: io osservo l'acqua e l'acqua, quando incontra un ostacolo oppure quando trova una cavità, fa il mulinello, il vortice. Che caratteristiche ha il vortice? Che è composto da un elemento, l'acqua, che non si ferma, l'acqua che passa lì poi ci adatta, quindi non è una materia che si ferma, ma la forma che il vortice produce è identica in tutte le parti. Per cui lui diceva: il vortice rappresenta la forza dinamica e la forza inerte. Era il compendio della vita. Allora, scorro, e poi una cosa che adesso Bettoni giusto, ha detto, e quando lo dicevo, dice: caspita, si c'è proprio. Guardate questa frase di Gustave Flaubert, che nessuno poi conosce molto, che secondo me è fondamentale. L'arte e la scienza separate, che devono però confondersi. E questo è fantastico. Leonardo è il rappresentante della fine del 400, dell'inizio del 500, che ha, come dire, personificato proprio questa. Però Leonardo io l'ho chiamato pellegrino della scienza. Perché pellegrino? Perché Leonardo diceva, e qui c'era un'affermazione sul fatto che lui non avesse ricevuto un'educazione accademica, lui era un figlio illegittimo, per 5 anni è stato in un casolare e si prendevano cura il prete, eccetera, eccetera. Per cui quando è stato poi riconosciuto dal Ser Piero, il notaio del padre, che va a Firenze, lui si presenta in una città dove è una città intasata di illustri, menti, eccetera, eccetera. Quello nato si trova un po' spaesato. Tanto è vero che il padre vorrebbe farlo diventare un notaio come lui, ma si rende conto che Leonardo non è portato, lo fa. Vedendo che disegnava così bene, dice, va dall'Andrea del Rocco, dice: me lo prendi come apprendista? e pagava la retta, Leonardo saltava sempre lì, in bottega, e in bottega non andava a scuola, non andava, perché nelle botteghe all'epoca si insegnava di tutto, cose rudimentari, per cui viveva in bottega. Naturalmente va subito detto che uno dice a Leonardo, poverino, più di Egitto, mica tanto, il padre gli fa avere delle commesse favolose, uno degli studi notarili più in voga a Firenze, lo introduce alla corte di Lorenzo, lo introduce di qua, gli fa avere delle commesse fantastiche. Quindi Leonardo aveva un po' questo problema. E guardate, questo problema è andato prima o poi a dargli quella personalità che pure lui ha sviluppato. Ah sì, voi non mi considerate? Bene, e io farò esperienza di tutto, e con l'esperienza gli mostrerò con la ragione che tale esperienza è costretta in tal modo, perché gli dimostro che quell'esperienza, quell'esperimento ripetuto, se lo ripeto, io trovo delle leggi, mentre voi invece dite c'è la legge, e che le volte non corrisponde alla realtà. Io dico parto dalla realtà. Per cui questa cosa qua è diventata il suo punto di forza. Pensate solo una cosa, l'ha lasciato stare perché lo consideravano un operaio della scienza, era fuori dalle accademie, non parlava latino, e loro si parlavano in latino, ma lasciandolo stare l'ha salvato, perché così non l'hanno annientato, inquinato. Oltretutto, si dice, ma caspita, ma se avesse condiviso, che Leonardo era un solitario, aveva a che fare solo con sé, non aveva persone di caratura come la sua con cui dialogare, anche se andava a presentare un esperimento, ah sì, beh, però. Allora a questo punto si dice, ma chissà cosa avrebbe Leonardo insegnato alla sua epoca. Ma guardate, è stata anche questa una salvezza, perché i suoi codici, 16.000, ne abbiamo solo, 13.000, scusate, ne abbiamo solo 6.000, non sarebbero arrivati noi intatti, l'avrebbero un attimino rovistato in questo senso. Per cui diciamo che i suoi punti di debolezza sono stati anche i suoi punti di forza. Ma quando parliamo di Leonardo, dobbiamo pensare a un uomo assolutamente brioso, elegante, amante della bella vita, era un personaggio che ammaliava con la parola, come si è conquistato il favore della corte scozzese, intrattenendo le persone con indovinelli, sciogli lingua, faceva lo scenografo, è stato introdotto da Lorenzo come un grande suonatore di lira, e lui ha costruito una lira d'argento a forma di testa di cavallo e ha intrattenuto la corte scozzese con il canto, era bravissimo. Ma sapete perché l'hanno mandato via da Firenze? Ci sono tante ipotesi, tante soluzioni. Una, perché Lorenzo voleva ingraziarsi lo sforzo, perché sapete che milanesi e fiorentini si vedavano in santa ragione. L'altra, perché Leonardo aveva manifestato una certa simpatia semplicemente disegnando il congiurato che aveva ucciso il fratello di Lorenzo, la congiura dei pazzi. Ma secondo me quella che è più plausibile e che sotto sotto è condivisa da molti è che aveva, questo Lorenzo aveva alla sua corte tanti e tali artisti che non ne poteva più, invidiosi gli uni degli altri, per cui ha detto ma sbarazziamoci questo bica più invadente. E Leonardo viene a Milano perché sa che Milano è crocevia delle culture bizantine, delle culture occidentali, che troverebbe l'ambiente, l'humus adatto, e l'ha trovato. Adesso andiamo molto veloce ad acqua.
Non avrebbe avuto competitore.
Assolutamente, era lui. Bramante era amico, gli altri li ha coltivati lui, assolutamente. Ma l'invidia, per esempio, anche di alcuni, soprattutto gli architetti costruttori, perché Leonardo era anche un grande architetto, aveva ideato anche l'elettrica, e che aveva anche pensato di ideare un progetto per la copertura sia del Duomo di Milano che per il Duomo di Monza. Ma l'ha fatto fuori. L'ha fatto fuori nel senso che l'incarico l'hanno preso gli altri. Se andate in Duomo, adesso non me lo ricordo più, c'è un affare sospeso, una specie di, come dire, di punticello, dove c'è il chiodo della croce. E Leonardo gli ha ideato l'arcano per tirarlo su e per tirarlo giù. Questa è una cosa che realmente ha fatto. Quindi adesso guardate in Duomo, se riuscite ad entrare per la coda, perché ormai non c'è però più, cioè, voleva fare una preghiera, non puoi, e metterti in coda lì con i turisti. No, vabbè, comunque guardatelo perché c'è. E questa è l'immagine che ho fatto quest'estate, l'ho messa apposta, perché l'acqua era proprio quella che per vitale umore di quest'area da terra che è indicata. Cioè l'acqua e la terra sono due cose imprescindibili. E questo è il famoso ghiacciaio di uno che va in montagna, ghiacciaio dell'UNESCO, 23 km che si sta sciogliendo tutto, ghiacciaio di Jungfrau, che è entrato nell'UNESCO. E Leonardo le andava a vedere e anche rappresentate queste cose, per cui lui è andato ad accompagnare il corteo regale che dava la sposa di la Bianca, la dava a Massimiliano d'Asburgo. Anche qui una bella storiella da dire, perché Massimiliano amava la sua prima moglie francese, poi è rimasto vedovo ma l'aveva sempre in mente. Però Ludovico il Moro, per conquistarsi il titolo di duca, perché era un mercenario degli Sforza, Francesco Sforza era un mercenario, un capitano di avventura, per conquistarsi il titolo di duca ha pagato una dote ricchissima e ha fatto la famosa Sala delle Alze del Paradiso, la Sala del Paradiso che potete vedere adesso al castello. Però quando entrate...
Sempre per la Sala delle Alze all'interno, scusate se almeno siete informati, sempre per la Sala delle Alze al castello ti consiglio di andare a vedere perché è stupenda, tra l'altro con delle preziose e fantastiche proiezioni. Ci sarà la relatrice di Legnano che descriverà tutto quello che appunto c'è all'interno. Oltretutto la relatrice di Legnano è la curatrice di tutto quello che avviene dentro lo spazio del castello. Quindi è una doppia occasione unica per chi ama Leonardo per scoprire un'ulteriore parte della ricerca e di quello che lo rappresenta qua nel territorio. Per cui ci siamo messi d'accordo un po' di comunicarci reciprocamente di spettacolo. Scusate.
Tutto qua viene, avete tutto qui. Comunque adesso no. Ecco, però quando andate a Sala delle Alze, guardate anche le altre sale, la sala rossa, la sala verde, eccetera, perché Leonardo era intento a lavorare i camerini del castello. Sapete che il castello è un grande falso, no? L'unica rocca ancora integra è la torre di Bona, la torre Bona, dove c'è il cortile della Rocchetta. Certo. Adesso io vado perché lui non ha più dice guarda che l'acqua è come la vena, l'acqua si va raggirando con continua rivoluzione per i terrestri meati, l'acqua non la puoi domare, non la puoi formare, prende tutte le forme che trova e non la sto a leggere perché leggete voi, ma meravigliosa potenza contro la quale l'uomo non possono cercare di porre un rimedio, perché dice un incendio finisce quando non è più alimentato, ma l'acqua no, e ne sappiamo qualcosa con tutte le esondazioni, l'acqua è terribile. E poi l'acqua ritornerà nel suo ultimo periodo, quando scriverà dei testi che sono terribili. Vi invito ad andare a leggere l'Apocalisse, la fine del mondo, come la vede, solo che la disegna, ma in base con dei testi. Io vi ho portato qualche immagine veloce. L'acqua è quella parte che figlia fuori dalla sua sfera il mare, alla quale cercherà sempre. Guardate questa intuizione, sono davvero. L'acqua, dov'è che cosa? Sempre giù, verso dove? Comunque va verso il mare, prima o poi lo raggiungerà, l'oceano. E questo Leonardo l'ha capito, prende tutte le forme. Da alcune volte in altissime nuvole si trasforma e poi nelle basse caverne della terra si penetra. Fantastico. A parte che Leonardo è stato dato la prima spiegazione scientifica dei fossili marini, come mai ci sono i fossili là su nelle Dolomiti, nelle Alpi, eccetera. C'era acqua. Non perché cominciò qualcuno a portare i colpi, no, eccetera. E vado veloce. Solo che parlando di Leonardo aveva un centinaio di libri, se ne andava a comprare, li leggeva, ma però ne aveva anche di significativi. Leonardo leggeva molto della scuola degli atomisti, che dicevano che il mondo è composto da quattro elementi, e dice Aristotele, dice di Talete, Talete dice che il principio è l'acqua, è il nutrimento di ogni cosa, è umida, tutte le cose hanno una natura umida, l'acqua è da tutte le parti, Leonardo lo sa bene. E naturalmente Leonardo non ha sposato totalmente questa teoria, perché questa teoria diceva ci sono i corpi solidi, Platone diceva il mondo è fatto di corpi solidi, tante forme geometriche, piane e sferiche, e si dice, e solide. Platone diceva però come a spiegare quegli interstizi che si creano fra le diverse forme, quei vuoti. Aristotele dice non ci possono essere vuoti in natura, però non lo dice, Leonardo cosa fa? Perché Leonardo è anche un filosofo, nel senso che fa, dà delle spiegazioni, ha delle esperienze, delle osservazioni fantastiche, dice non vi preoccupate, guardate che l'acqua si introduce ed è il motivo per cui rende tutto sferico e si insinua in quei vuoti, per cui lui rivaluta moltissimo non solo i corpi ma il liquido, ecco l'acqua che torna sempre. In questo disegno vitruviano che Leonardo ha fatto in collaborazione con il matematico, diceva cosa vedete voi qua? Vedete un uomo aperto, a parte che qui questo disegno dà tutte anche le dimensioni per disegnare un uomo, Leonardo dice guarda che la proporzione tra la testa, il torace, le gambe deve essere così, così, così. C'è un uomo, se voi lo vedete, cosa che non si dice mai, da vicino la sua faccia, perché non si può rendere un disegno, ha due occhi, ha una parte scura e una parte chiara, un occhio guarda di lato e l'altro guarda dritto. Sono lì due aspetti della medesima realtà, il principio dei contrari, dell'unità dei contrari nell'unità. Comunque è un uomo che sta in un cerchio e questo cerchio lo insinua in un quadrato. Per dire guarda che le forze geometriche coesistono anche in natura, gli atomi si aggregano. Quando poi a un certo momento arrivano forze disgreganti per un accidente o per altro, nasce il caos. Nel caos si rigenera tutto, si effettua un'altra trasformazione materica. Ecco, quindi lui dice, attenzione, che in natura nulla è dovuto al caso, ma tutto avviene in un processo di accrescimento, decrescimento della materia. E Leonardo è proprio un grande interprete. Questo è un quest'uomo, che dicono che sia Leonardo, guarda questi vortici che si formano quando l'acqua incontra un ostacolo. E lo guarda, pensoso, e fa tutte le sue affermazioni. Quel vortice, ve l'ho già detto prima, è un principio di equidistanza e di equilibrio di tutte le parti fra di loro. Non avete mai visto un vortice fantastico? È regolarissimo, è sempre quello, mantiene la stessa distanza, se non intervengono forze diverse. E Leonardo questo disegno del vortice a spirale la usa anche per la congiatura del cartone per la Leda, e poi fa un discorso particolare sulla Leda Cina. E poi i famosi nodi vinciati, di origine biblica, il nodo che non c'è stato l'inizio dove finisce. È il principio alla fine, laudato sì Signore verso l'acqua, diceva Francesco. Qua l'acqua com'è? Qui è la dea che nasce dalla spuma del mare, lo zefiro, il vento la sospinge verso primavera e a quella donna che le porge l'abito per coprire la sua nudità. La Venere qui, del Botticelli, è casta, pudibra. Allora lei interviene e dice ti copro, le ore erano le famose tre divinità che governavano le stagioni. In Grecia c'era, non c'era l'autunno, erano tre. E le ore avevano anche l'incarico di curare la moralità delle cose. Invece il Michelangelo, che è un altro che amo, totalmente diverso da Leonardo, che Michelangelo è un creativo, un passionale, no? Ecco, qui, in un particolare del grande diluvio della fine della Cappella Sistina, cosa fanno questi signori? Terribile, dovreste vederlo nel... Ma voi riuscite a vedere che c'è quello che si carica l'anziano sulle spalle, quello che si porta il tavolo, lo vedete?
Secondo me è l'anziano che si carica il giovane.
Il tavolo è
l'anziano che carica il giovane.
Dov'è?
È l'anziano che carica il giovane.
Appunto, cioè, e mentre qui adesso non c'è, in questo corpo è masserite, il matrasso, che ne so, raccolto tutto in questa sacca. Qui c'è invece il giovane, spazio, non si vede, c'è invece il giovane che si carica l'anziano. E poi, guardate, questa è l'unica barca, cercano di raggiungere qui, che sanno però che non sarà tutto inutile, e si rivolge. Cioè il tentativo, l'uomo di risolvere una questione che non può risolvere. E questi signori qui che si aggrappano allo scoglio, hanno fatto una tenda, il vento che la distrugge, la scuote, cercano disperate una salvezza, queste bellissime, queste tensioni, che dicono dai, vieni, dai, tutto è inutile. E naturalmente in epoca rinascimentale c'è la celebrazione dell'acqua. Questa è la fontana di Piazza Navona, avete visto? Ecco, sono i quattro fiumi, il Nilo, il Gange, il Danubio e la Plata. E ci sono i quattro continenti che rappresentano i fiumi. L'ultimo, che è l'America, sono delle monete d'argento, perché ricorda la colonizzazione degli spagnoli, perché Plata voleva dire appunto. E in questa immagine vedete che il Nilo è bendato. Perché è bendato? Perché non si conosceva ancora da dove nasceva. Questa è l'opera del Bernini, molto bella, e in alto c'è una colomba che ricorda la missione della Chiesa nel mondo. Siete stufi?
No.
No, i vortici. Ecco, vi dicevo prima, Leonardo, quando era d'Amboise, ospite, amato del re francese, aveva tutti gli onori, tutti andavano a trovarlo, il re lo aveva nominato primo pittore, architetto di corte, gli aveva chiesto di fare questo suo palazzo a Roma di Sena, eccetera. Vi ricordate l'immagine dell'uomo pensoso che guarda l'acqua? Comincia, forse il problema. Insomma, qual è il senso della vita? Perché c'è qualcuno che ha scritto un intero libro dicendo Leonardo non diceva mai io credo, non credo, eccetera.
Non ha mai trattato una religione.
Eppure questo autore dice non lo sa, ma era un dialogo continuo con la religione. E poi vedete l'immagine finale del dito del Giovanni Battista e della montagna scissa. Leonardo poi nel Vasari racconta che quando, considerando l'ora della certezza per di morire, ha voluto l'estrema unzione. Non so perché. Però una cosa bellissima è che Leonardo si fermava là di fronte alla spilonca nera, quella caverna che avrebbe rivelato delle cose ma che lui non ha mai varcato. Però questo autore dice Leonardo, pur non dicendo mai nulla, aveva avviato un dialogo continuo con la religione. Lui non, certamente non sposava quella che era l'ortodossia, quella che era la liturgia, eccetera. Però aveva una concezione della natura panteistica, comunque lo diceva, l'ha detto, lo continua a usare la parola divino e divina. E si ferma lì, dice io non vado oltre perché non posso sapere. Però, signori miei, qualcosa bisogna capirci. Ecco, queste, vedete, è l'immagine dei diluvi, la fine del mondo. Come la vede Leonardo? Sono gli ultimi disegni suoi. Quando incomincia un attimino a pensare, dice un grande caos, dove aria, acqua formano figure geometriche, si avvolgono, si rigirano e annientano l'uomo. Lo vedrete nell'ultima immagine. Ritorno, questa è l'Adda, paesaggio fluviale, perché è importante? Questo è stato detto ultimamente. Perché Leonardo lo tira un per la giacchetta un po' di qui e un po' di là. Per fortuna che l'ufficio delle pietre preziose, delle pietre dure di Firenze, scritto sbagliato, l'ha studiato con un metodo scientifico e l'ha datato, ma l'aveva datato anche Leonardo, no? Nel 1475, in più hanno scoperto che era sovrapposizione di tre paesaggi. Quindi Leonardo non voleva rappresentare un paesaggio, lui voleva rappresentare il paesaggio, dovunque ci fosse un fiume, un picco roccioso, eccetera. Però è bellissimo questo disegno, l'ha fatto quando era in bottega del Verrocchio, giovinetto. Guardate, guardate un attimino, paesaggio con fiume. Allora, qua è una valletta, no? E guardate che questa figura piramidale torna sempre nei quadri di Leonardo, sia nel Cenacolo, nella Vigna delle Rocce, in Sant'Anna, eccetera. Guardate questi sono i campi ordinati, quindi coltivati. Guardate quest'acqua, come la raresa, un tratto. Perché c'è grande spazio? Perché la luce gioca questo effetto. Mentre qua è tutto più marcato e soprattutto mentre qui abbiamo un borgo, qui abbiamo dei cespugli e degli alberi che sono marcatissimi perché sono scossi dal vento. Mentre le cose che si perdono in lontananza, guardate questa montagna, praticamente non l'ha disegnata, ha fatto una linea, che fa una linea confusa, non è mai precisa. Questo paesaggio con fiume è fantastico perché vediamo quelli che sono, guardate questo paesaggio, sono tre paesaggi. Cosa fa Leonardo? Introduce un concetto di paesaggio di tipo atmosferico, spaziale, una prospettiva aerea. Guardate questi alberi, non dipingeva paesaggio, li studiava prima. Guardate questa sfocatura in lontananza che si perde, paesaggi sconfinati, un po' come l'altro autore che mi piace moltissimo, che sono gli Antichi, quando rappresenta le sue montagne, i suoi orizzonti. Probabilmente Fiorentino avrà apprezzato questo a Leonardo. Guardate, tutto è così sfocato, qui c'è dei contorni in lontananza, non sono mai precisi, perché non rappresentati in modo preciso. Lo stesso riguardo l'ho avuto per esempio per i volti sacri. Le sue madonne non hanno contorni netti, mentre i suoi colleghi ridisegnavano il contorno per farla risaltare. Invece lui diceva che il volto sacro non può essere riprodotto, per cui tu lo vedi così, velato. Guardate questo bellissimo paesaggio, queste montagne, questa pianura azzurrina, guardate le foglie, gli alberi, tutti precisi, mossi dal vento. La lezione che poi gli impressionisti francesi riprenderanno, perché daranno l'idea del movimento dell'aria, perché Leonardo diceva l'aria non è un elemento astratto, l'aria è fatta di umidità, di vapori, è un filtro terribile, per cui io vedo tutto attraverso questo filtro. E qui introduce, guardate queste immagini, è tutto sfocato, così come lo vede l'occhio, e qui si vede il movimento, no? Ha introdotto in pittura, nella storia della presentazione della realtà in arte, degli elementi assolutamente innovativi. E li spiega bene. Per più di 100 pagine lui spiega cosa il pittore deve fare. È un manuale, chi vuole dipingere, se lo legge, capisce molte cose. Ecco, questo è una delle prime opere del Verrocchio, il battesimo di Cristo. Vi faccio vedere in particolare, a Leonardo danno l'incarico di dipingere il volto dell'angelo e il paesaggio. Però il Vasari diceva, Leonardo non fammi perdere troppo tempo, disegna qualcosa in fretta, io devo vendere, no? E Leonardo si mette a fare questo paesaggio. ragione secondo me è stupenda. Guardate, i denti, guardate. No, 15 anni. Ora sapete che c'è l'aneddoto che Vasari, vedendolo dipingere l'angelo, ha detto che dipingerò tanto. Guardate questo paesaggio. Ecco, forse noi siamo un po' inquinati dai quadri successivi nella storia dell'arte, ma pensiamo a quello che era fine 400, signori. Il Giotto dipingeva ancora, pur essendo un pittore plastico che ha introdotto il movimento, i suoi altri, non so se li ho messi, erano delle icone, li ha messi lì per riempire uno spazio. Leonardo, no, tu non lo puoi fare. E guardate, questo è invece l'Annunciazione, che è il suo dipinto, tutto suo. Questo è un particolare, però vedete qua non si riesce a vedere. Dovete andare a vedere in originale, e allora capirete molte cose. Qua, guardate, questo qui che non si vede, se voi vedete l'Annunciazione, la vostra attenzione è presa dall'angelo, dalla Vergine, e c'è poi questo muretto che divide le tre scene che, non so, sono conseguenti, collimanti, non si sa. Qua sono tre paesaggi, una strada in campagna, una strada in boschetto e questa città con le torri, le navi che veleggiano e le montagne. Un particolare fantastico, che ritorna in tutti i suoi dipinti, la Madonna dei Fusi, ce ne sono cinque copie, perché Salai, il furbetto, che dipingeva molto bene, dipingeva lui, poi ci vedeva la figura di Leonardo e vendeva. E quindi, guardate, a parte che le sue vergini sono donne dolcissime, non sono donne regali che siedono su un trono, sono giovani donne premurose per il proprio figlio. Guardate, e poi c'è sempre questo movimento della torsione del collo e del viso, perché Leonardo diceva: io vedo il movimento nelle persone, non sono mai persone che appaiono piatte davanti o di lato, sono persone che si muovono. E questo è il famoso ponte, e qui avrei parlare per una vita, ma sì, che in un certo momento ho detto: venite qui, ognuno dica la sua e facciamo il punto. Ma se andaste a leggere il trattato della pittura, capirete che Leonardo diceva: il ponte è un ponte, ho fatto questo e quello devo fare di là. Però c'è il ponte, sapete che c'è il ponte? È l'unico elemento umano che c'è in questo quadro, a parte dei protagonisti sacri, divini, no? Perché l'uomo era poco conto e il ponte forse rappresentava l'unione delle sponde. Però vedete, ghiacciai, paesaggi, tutto sfocato, un po' come qualcuno guarda la cataratta, come sottoscritto. L'acqua che tocca, e questa è la frase sua filosofica, è una frase profondissima, l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò, è la prima di quella che viene, così il tempo. Cioè non c'è una fine, perché Leonardo era un personaggio che diceva: le cose non possono essere finite, il lavoro perfetto era quello imperfetto. Adesso scorro perché sennò i vento, le montagne, sempre. Ecco, la forma piramidale, ecco, Leonardo lo usava tantissimo, perché parte dalla base ma vuole condurre in un punto, perché il percorso piramidale è il percorso visivo dell'occhio. Io ho una base là che si restringe in un punto sulla retina, ma soprattutto la piramide dà anche il movimento ascensionale. Corro, non vi preoccupate. I calanchi.
Queste sono tutte tra l'altro montagne della Grigna, quindi sopra le.
Attenzione a dirlo, queste sì, perché lo dice. Attenzione perché ne dicono tante altre. I calanchi, guardate, come con i colori lo ho saputo dare. Usavi pittori. Chiama l'olio, la pittura d'olio, no? Che gli permetteva il chiaroscuro, ma prima non facevano i suoi, prima di lui, i chiaroscuri, non usavano la pittura oleosa, e c'è sempre l'acqua. Questa è l'acqua che vedrete, l'acqua, i bacini dei morti, e questa è qui, signore, qua si vorrebbe parlare una vita, ma siccome non è l'argomento di oggi, magari un'altra volta, sulla famosa Vergine Roccia, è una donna, vedete, bellissima,
è una donna, queste le due versioni, eh? Questa l'ha fatta Leonardo, questa poema che lo sto a raccontare, ma l'ha fatta l'Ambrogio De Brevis a seguito di questa polemica, perché noi, la confraternita dei frati le aveva ordinato una Madonna scritta proprio, imbroccato d'oro con gli angeli che sognano tutto intorno, le stelle, eccetera. Questo Leonardo gli è andato a consegnare una Madonna in una grotta, eccetera, per cui a un certo momento ha tenuto a pago. È andato avanti per anni, eh? La causa, poi per l'uso di Ludovico il Moro, che poi, guardate, qui c'è tutto un discorso di studiosi che la Vergine, quella del Louvre, è stata poi portata là, che poi la Ludovico l'ha data in dono al re francese, cioè l'altro invece, guardate, c'è da parlare per un'ora e non mi ci metto. Comunque, quello che voglio farvi notare in questo, le due versioni, a me questa piace, a me questa no. Guardate, tutto diverso, qui. E sapete, c'è addirittura un trattato del biologo Boden che le ha individuate tutte, e non mette qualcuno, ma, e soprattutto hanno un significato simbolico. C'è la pianta con le tre punte che sarebbe la Trinità, c'è il letto della Madonna perché si dice che Giuseppe abbia fatto il letto con quello strame, c'è la palma che è il simbolo della passione, che è quella che hanno usato per salutare l'avvento di Gesù in Gerusalemme. C'è l'anemone che pare sia, che era lì sotto la croce e che ha raccolto le gocce di sangue. Leonardo non faceva nulla a casaccio, però guardate sempre l'acqua, in lontananza, il paesaggio, e qui invece è totalmente diverso, non compaiono più, guardate la schematicità di questo caso, non ha niente a che vedere con quello di Leonardo, e guardate poi, qui c'è il gioco bellissimo, comunque la versione piramidale,
ma anche l'anello dell'angelo, bellissimo,
che indica e dice lui che testimoniava, questo è il Battista, la Madonna lo tocca, mentre non tocca il bambino Gesù per rispetto, gli porge semplicemente la mano. Ed è l'angelo che un po' guardando, roteandosi sempre di lato, dice quelli sono i futuri martiri. E li indica. Qua non li indica più. Poi compare, l'ha fatta all'inizio del 600, questa croce, vedete il bastone a forma di croce, compaiono le aureole. Tutto questo hanno fatto. Guardate, quando andrete lungo l'Adda e tutti vi diranno che quelli tre corni sono quelli lì, sono questi tre corni. Lo dico perché molti quando vedono alla orca sono entrato, bellissimo, se volete fare una passeggiata ad essere colpiti, andate a Lecco, alla orca, c'è una scalinata, sarete introdotti in una grotta bellissima. Ma la grotta stessa sembra questa, quindi nessuno lo sa, è lì abbandonato, non c'è nessuno, nessuno dice niente. Bene, comunque dai, questa è la parodia dell'acqua, vedete l'albero che diventa un albero, c'è il lupo che è sugli sforzi, l'acqua imperiale di Asburgo, e questi sono i navigli, entriamo nel discorso dei navigli, ma non ha da fatti i navigli? No, lui ha fatto solo la conca dell'incoronata, che è quella che c'è anche a Castelfidardo, l'avete vista? Che permetteva la chiesa di fare Ludovico il Moro. Hanno tirato giù il naviglio Martesana che dalla Cassina de Pomola, lungo lì via Vittore Gioia adesso, Vittore Gioia, tratto che poi l'ha chiamato naviglio di San Marco, arriva alla conca dell'incoronata al ponte delle Gobelle. E poi l'acqua viene introdotta nel bacino di San Marco, e là dove c'è la chiesa di San Marco c'è la svolta nel vecchio fossato medievale. Anche qui sarebbe da dire un sacco di belle cose. Allora, questa è Castellanza, ve l'ho messo apposta. Qui, ve l'ho messo apposta perché è Lolona. Lolona a Milano l'ha scoperto, sapete, tra Vendarsena, poi in via, in corso, c'era in mensa lì dove c'era la casa di Marinai d'Italia. La Lolona in Corso Vercelli esondava sempre, allagava via per i fiori, sono anche le immagini, entrava lì, la Lolona, poi l'hanno chiusa, l'hanno anche deviata. Però io vi ho messo qua per questo, vado a Castellanza, questo è un Naviglio grande, ce la fate ancora?
Sì.
Se no ce la faremo la seconda version, no? Questo, questo è Milano, Ticino, Adda, Milano, al centro della, i due fiumi, non c'erano, c'era solo l'Ona, il Seveso, eccetera, no? Il Mirone, la Lura, eccetera. E cosa ha fatto la scuola idraulica lombarda? Ha congiunto Milano con il Po, tramite Ticino e Adda. L'Adda non è navigabile. Ticino sì, questa è, vedete, Pavia, e ha tratto il Naviglio Grande, la località Tornadento, chiamata il Pamperdù, Pamperdù perché non sporchi mai, aveva le sponde di terra, no? Precisamente perché il Naviglio ha l'erba quando spaccia, per forza sponde di terra, e in 1170, ora la faccio breve, 1179 segue. Naturalmente queste carte non erano mai l'esatta geografia, perché non, non importava la geografia quanto l'informazione. Perché questa mappa è del 1620, bastante fatta prima. Qua vedete che il Naviglio segue Ticino, prende forza, quando prende forza volta verso Milano. Chiamato anche Ticinello, Naviglio di Chiacciano, arriva a Milano nel 1257. In quello che non era la Dacia, non era la laghetto di San Cristoforo. Era lei che ha descritto, la casa è una parte di spagnoli. E era, allora, il laghetto di Sant'Estorgio, evidentemente dove è la chiesa, una chiesa importantissima, che lì si invita a visitarla, era poco fuori dalle mura, dove c'è l'attuale porta ticinese, che poi non è quella originale, perché la vera porta ticinese, sapete dove c'è il Bronzo San Lorenzo, quella fatta in Napoleone, la porta di Marengo viene chiamata. Quindi i romani avevano già iniziato ad utilizzare il laghetto Santo Storgio, perché avevano il fossaccio, per cui il Barbarossa ha distrutto le porte, eccetera. Cosa facevano i romani? Non c'era la conca, prendevano l'acqua, erigevano un muro, erigevano un altro muro e la bloccavano, così l'acqua, trovando un ostacolo, saliva, entrava in linea con l'acqua del fossato che cingeva il re dei fossi, una volta cingeva l'impianto medievale del muro. Però questo sistema era terribile quando bisognava ridare acqua al Naviglio, perché l'acqua era un elemento prezioso, veniva comprata, veniva ceduta, si litigava per l'acqua. Quando volevano far rientrare l'acqua, distruggevano il muro. È un sistema molto dispendioso. E il laghetto era proprio lì. È stato il Ferrante Gonzaga che ha cominciato a creare la Darsena. Perché voleva trarre il Naviglio di Pavia. Infatti quello che c'è ancora è il Ponte del Trofeo. C'è il trofeo che adesso è nel Museo Archeologico del Castello. Però non l'ha potuto fare perché durante l'epoca spagnola non si facevano grossi cantieri. Gli spagnoli mettevano solo tasse, stavano nei loro palazzi in città, lasciavano che tutta una campagna andasse in rovino, però tassavano. È stata, però c'erano molte esenzioni, i nobili non pagavano, le terre non dovevano fruttare, un brutto periodo. Quando è poi arrivata la Maria Teresa, nel 1730, che cosa ha fatto? Ah, anche voi nobili che possedete queste terre dovete pagare le tasse. Ma come? È la terra improduttiva, rendetela produttiva, se no per voi è un costo. Ed è stato così che è iniziata la fortuna, perché le ville che sono state poi dopo costruite in luogo delle vecchie o cascine o borghi turiti vengono proprio da lì, perché i nobili hanno detto: ah, devo andarmi a curare le terre, bene, come vado? Di acqua, perché via terra era terribile, c'erano briganti, fango, eccetera. vado di acqua, quindi lungo i navigli, vado lì, vado a curare il mio tempo, ci sto talmente bene che è iniziato un periodo delle ville. Guardate che ville di delizia non vuol dire ville di orge, di divertimenti, assolutamente, perché quando sento dire la villa di delizia, la villa di delizia era una villa rigorosissima, che è stata poi dopo ideata su un trattato che diceva, dell'epoca poi dei lumi, guarda che tu devi organizzare la tua giornata in base a periodi ben precisi. Tempo della meditazione, tempo del lavoro, tempo del riposo, tempo della passeggiata. Quindi la villa di delizia perché erano il famoso l'ozium romano, che era un ozium lavorativo, non era affatto un ozio. C'è anche il tempo dedicato alla meditazione. Tu ti devi fermare e meditare, perché è giusto che tu lo faccia. Un po' come quando la domenica si dice che non devi lavorare, io lavoro con un dannato, comunque dovresti santificare. Beh, dopo in navigliopatia vedete che si interrompe il verminasco, perché in Badia gli sconti di Sforza hanno fatto questa grande cosa di Badia bellissima, che doveva essere un mausoleo, una tomba. E quindi allora importava dal castello di Badia arrivare alla Certosa, non importava raggiungere Milano. E allora cosa hanno fatto qua? Da Via Pedrasso hanno tratto una vita di Bereguardo, 1438, dove sono state sperimentate le prime conche. Non era conca di Ghiarenna la prima conca, però quelli pavesi hanno detto: no, cara mia Milano, tu ti vuoi allacciare poi alla via per Genova e così mi superi nei commerci. E allora i pavesi hanno osteggiato il navigo Bereguardo in tutti i modi possibili, ed è il motivo per cui il Bereguardo non è collegato al Ticino. Sono 3 chilometri che all'epoca effettuavano a dorso di mulo con tutte le merci caricate e scaricate e le portavano sul Bereguardo, e dal Bereguardo arrivavano a Piantegrasso, la Darsenetta, e poi arrivavano a Milano. Guarda che quando si parla di navigli, navigium, in latino vuol dire pezzo di legno che naviga, quindi non è proprio il corso, tutti pensano alla discesa, nessuno pensa alla risalita, perché quelle barche che sono scese le deve portare a monte, ed è il famoso attiraglio. Facevano dei treni, 12 barche, trainate da coppie di cavalli da tiro, le portavano su. Il naviglio del Bereguardo è stato chiamato naviglio del sale, perché il sale era la merce preziosa, leggera, per cui riportarla in salita era più facile. Poi i milanesi, siccome qui c'era Lodi, famoso storico, poi il Barbarossa, eccetera, no? Allora Lodi sull'Ambro navigabile, siccome Lodi impediva, aveva il controllo delle merci che arrivavano a Milano via l'Ambro, allora cosa hanno fatto i milanesi? Basta. Allora hanno tratto questo navigo martesana, chiamato così per il contrado del Castelmarte, che era un centurione romano e che aveva la sede al Castelmarte, dove c'è Asso, Canzo, Ponte Lambro, eccetera. Ed è un naviglio che rientrava tutto sotto la territorialità milanese. 1457-1463. Un lavoro fantastico. E soprattutto i lavori dei navigli, delle strade, delle cattedrali, erano quelli che davano da vivere le famiglie, praticamente. Erano i lavori dell'epoca, se non c'era altro. E da qui arrivava di tutto. Arrivava il legname, d'artere, arcina, ferro dalla Valtellina, dalla Val Varrone, dalla Val Sassina, la lana da Gandino, dalla Repubblica Veneta, qui c'era la Repubblica Veneta. Questa isoletta che vedete, guardate l'epoca, era una proiezione, un desiderio per trarre il famoso navigo di Paterno, perché bypassava le famose rapide di Paterno. Però è una proiezione, perché anche questo è tutta un'altra storia. Questo è un po' il panorama, vedete, questo è l'Adda, questo è l'Ambro, il Ticino, è un po' un panorama per farvi capire come Milano fosse una città d'acqua. E adesso veramente io vado veloce perché è così lento. Questi l'avete visti, sono 1140 km realizzati tra il 1169 e il 1219 con la costruzione di navi in Pavia ad opera degli astrici sul disegno napoleonico. No, 140 km. Qui c'è la data dei navigli, eccetera. Ecco, queste sono alcune immagini bellissime dei navigli come sono vissuti fuori. Io vi assicuro, io sono nato ai navigli, quindi avete in mente la famosa la movida del Naviglio Grande, del Naviglio Palese? Io sono nato lì sopra la casa della Zamerini al 49. E il mio mondo era un'altra cosa. Si andava a riempire l'arte con la bottiglia, quando mi compravano il rotolino di liquirizio fantastico, il mio mondo si divideva tra il ponte in ferro e il ponte della catena e quello in pietra. Mi buttavo giù dal ponte in pietra per conquistare le ragazze, perché era una prova di forza, di coraggio, di quale spansate, perché è un metro e mezzo. Ah, poi c'è un'altra cosa, avete in mente il Vico della Vandaglia? Ecco, tutte queste cose avevano una loro dimensione totalmente diversa da quella che adesso non riconosco più, non voglio che sia così. Comunque il Vico della Vandaglia, l'avete visto, no? Ecco, ma non lo sapete che noi ragazzetti che giocavamo lì, eccetera, dovevamo saltarlo a piedi giunti e non ci si riusciva mai, per cui si andava sempre dentro, con le lavandaie che gridavano. I barconi quando scendevano tutti belli ordinati, livellati di sabbia, non so, facevamo noi ragazzetti, erano altri tempi, non c'erano i giochi, era così. Ci saltavamo su, gli scompigliavamo a livello e poi scendevamo, perché andavano lenti i barconi, no? E poi scendevamo giù. Sì, no, quando erano dei lenti, quando si incrociavano una tra una parte e tra l'altra, in quel caso andavi su. Scendete, è il barcaioli, bellissimo. Questa è la Villa Garagandini, questa è una villa martesana, bellissimo ancora, e guardate che voi dite la martesana, io ormai mi sono arreso, ma è il naviglio martesano, l'ha chiamato la martesana per Ludovico Mora, dato alla sua moglie la facoltà di disporre, infatti gli altri l'hanno chiamato la Martesana, riferendoci alla Beatrice. Questo è il bellissimo navigo che riguardo che porta la Battia di Morimondo, eccetera, la strada della Battia, che nessuno fa perché pochi lo conosce. Chi è che lo conosce qua? Oh, la fantastica bicicletta, però attenzione perché non c'è ombra, bisogna farla in certi momenti. E qui stiamo lavorando, prima Elena diceva che lì qui abbiamo anche questa rete del Global Water Museums Network, che è una cosa riconosciuta dall'UNESCO, e porto appunto la bellezza del nostro patrimonio, ma soprattutto la fruizione intelligente di questi corsi d'acqua. Velocissimamente, questo è naviglio di Pavia, e secondo voi, qui siamo all'inizio, adesso ci sono ancora i barconi, quali gli alberi lì ci stanno? Secondo voi, visto che Naviglio è un naviglio per navigare, no? Fanno scena, ma l'albero rovina le sponde, le spacca, poi si dà anche alle nutrie di salire, che poi hanno da vedere, non si sa chi. Quindi è assolutamente da... Questo è il naviglio di Paderno che vedrete, questo è Milano e vedete che Milano è circondato dall'acqua. Il castello è in fondo, sotto lo mettono sopra. Poi abbiamo i vari navigli che entrano, il Martesana, vedete qua, è messo all'incontrato. Dov'è che è? Naviglio Martesana che entra e si va e va nella cerchia. Questo era il vecchio fossato medievale che il Gentilino nel 1167 aveva recuperato, però non era un naviglio, tant'è vero che, lo vediamo, queste sono le immagini della Vettabile di Porta Ticinese e questa è la conca di Carena,
qui c'è quella dettaglia dal latino dettare, scaricare, che veniva usata per far defluire le acque, non c'era ancora in abilio di Pavia. Aspetta, non c'era, queste sono le mura, vedete? Ecco, questo è il naviglio grande che entra nella via Renna, va nello spostato. Queste sono, questo è il vicinello che passa sotto la porta Marengo, che è in condizioni disastrose e che va a scaricarsi in una Vettabbia. Questa è la Vettabbia che esporta le acque fuori. Cioè tutto andava con il vicinello, andava nella Vettabbia, che tra l'altro adesso un'associazione mi sta chiedendo di valorizzarlo per fare un parco. Ma sono disegni che dovrebbero essere esaminati attentamente, sono una... sappiate che esiste. Milano, aveva chiesto a Leonardo di fare un palazzo e Leonardo ha fatto schematicamente tutta la città. Ma perché questo disegno è importante? Perché lui ha segnato tutte le distanze tra una porta. E soprattutto a lui aveva ideato una città ideale, perché diceva che quando c'erano queste epidemie tutti morivano, perché diceva, tanta congregazione di popolo, similitudini di capre, l'uno addosso all'altro, riempiendo ogni parte di futuro. Lui aveva ideato una città su tre livelli, la strada superiore agli gentili uomini per i passeggeri, la strada inferiore per il movimento delle merci di tutta la vita e poi una strada inferiore che era quella delle acque e delle canoe, delle cantine, della conca, eccetera. Aveva suddiviso su tre piani. Le case devono essere belle, una geometria particolare, dotate di scale a lumaca che mettevano in comunicazione un piano con l'altro. Insomma, però non aveva realizzato. Sapete dove volevano realizzare? Vigevano nella famosa piazza di Cane. Addirittura lo sforzo di Leonardo ha detto, qui a Milano cominciamo a essere stretti di gomito, eccetera, andiamo a portare la Reggia fuori. Tant'è vero che anche adesso ultimamente stiamo parlando del castello di Cusato, bellissimo, chi è che lo conosce? Il castello di Cusato, perfetto. Il signor lì conosce un sacco di cose, gatto sempre la mano. E a Castello di Cusato c'era il naviglietto, cioè da Naviglio Grande si stava in castello direttamente e me l'ha fatto vedere. Io pensavo fosse tutto coperto, sono ancora entrati scoperti. Il naviglietto di Cusato, signore, c'era anche quello, infatti io lo dico, c'è il castello. Ha fatto il disconto perché doveva andare a incontrare la sua madre, ma poi soprattutto perché loro utilizzavano le vie d'acqua per congiungere i castelli a Piantegrasso, dicevano, perché lungo quella parte lì occidentale, se sulla parte orientale aveva il fiume Adda che segnava un solco, sulla parte occidentale aveva una linea fortificata di castelli che partivano da Pavia, Bereguardo, poi c'era anche Ozzero, Abbiate Grasso, Cusago, eccetera. Fra l'altro i Visconti, poi gli Sforza, volevano quasi trasferire la Reggia a Cusago. Quando si muovevano utilizzavano delle barche che non dicevano delle proprie vere regge, con un corteo di altre barche, eccetera, eccetera. Guardate che la vita su una Liglia era... E questo per farvi capire. Vedete, dov'è che sono i traversi? Qui entra Naviglio Grande, c'è una differenza di 5 metri, ecco perché è la conca, questo è il fossato, il fossato, vedete qui c'è il Martesana, questo è il Martesana che entra dentro. Praticamente il fossato erano le acque dell'Adda, del Martesana. Poi notate che da qui, via di Amicis, eccetera, Borgo delle Grazie, si arrivava al castello. Questo era il naviglio di Gerolamo, chiamato naviglietto. Adesso andate via Carducci, ci siete passati, è un'anticamera di gas, traffico, le piste ciclabili non si capisce, condividono con l'autobus la pista, cioè pensate invece all'epoca quando Leonardo si affacciava
alla sua vigna. Vado, e qui è ancora nel 1888 tutto ben disegnato, lo vedete chiaramente, no? Non so, vedete un biglietto, perché era il fossato del castello che veniva alimentato da rocce, e insomma, non ricordo il nome, e poi qui c'era il famoso naviglio morto, che era quello che portava anch'esso acqua al castello. Perché è chiamato naviglio morto? Perché è stato lasciato andare, le acque erano ferme un po'. Ed è dove c'è adesso il bar Giamaica, c'è qualcuno, andate anche al bar Giamaica lei. Trovo sempre qualcuno che ha fatto tutto e di più. No, a Brera, bar Giamaica, se non ci sei andato devi andarci, Tra l'altro è un posto dove mangi, tutto strettissimo, che sembra proprio che devi farlo, perché se no dici che non sei andato a Giamaica, no? Allora, adesso arrivano delle immagini, e i navigli, appunto, non guardare male che sto finendo, un'ora, giusto? Per 13 minuti. Quello che a me importa adesso, quando arriva l'ene, quello che mi importa è di avere un attimino, come dire, suscitato dell'interesse da approfondire. Comunque i milanesi chiamavano arcutissimi milanesi, per raccontare tante di quelle storie. Il naviglio maniche di camicia per cui si lavorava. E il naviglio invece in barchina era quello che da Santa Sofia arrivava su in alto, perché era naviglio dei palazzi, delle ville che si affacciavano per l'imbarcadero. E vediamo delle immagini. Questo è naviglio in barchina, vedete la signorina col cappello? Questo invece non ce l'ha. Questo è il naviglio in maniche di camicia, che siamo, vedete qui, là in fondo, poi braccia sciostre, dicevano bellissime. Sciostre, dal latino, che classico, vuol dire che erano dei magazzini di materiale inerte, che prendevano naturalmente il disegno dei chiostri. Questo qui è la croce di Porta di Cinese, qui c'è una croce di San Lorenzo, fateci caso. Vero? Questo è sempre in via di Amici, siamo, e vedete, quando fate la circonvallazione, guardate su, ci sono case che rientrano, vuol dire che, soprattutto a Santa Sofia, vuol dire che lì c'era il giardino. Guardate il trottoir, questo è il Molino delle Armi col mulino. Questo siamo sempre qui a Santa Croce, cioè da quelle parti, guardate le sciostre, e questa casa c'è ancora. Quella era casa di rinchi, era la casa economica, perché era la casa economica perché le scale erano esterne. Questa è una bellissima immagine che è la torre del sale in via Vallone. Là è di Amicis, questa è dalla ponte di Viarena. Vedete, si va più su. Elena Firmis, non ti preoccupare. Cucine economiche, bellissime, questo è Rive Fossi, adesso è tutto coperto. Qui veniva giù il Martesano, questo è il ponte delle Gobelle, fatto dall'Incoronata. Cucina economica del Broggi, questa è bellissima ed è ancora così, vi invito ad andare a vedere a Gorla, c'è la via Bertelli, queste le immagini dei, proprio questo è il ponte vecchio dei piccoli martiri di Gorla. Leviane Monza, questo signore mi piace, guardate cosa sta guardando. Cioè, è un'atmosfera legare le mani in tasca, avete mai visto un uomo oggi con le mani in tasca che si ferma? I pensionati forse quando c'è il lavoro, no? Che vanno lì, dovrei fare così, no? Però è tutti con le mani in tasca, tutti tranquilli, non è, c'è la corsa frenetica, e questo è il famoso ponte che sono di più. C'è solo un anulare, no? San Marco, il bacino di San Marco, dove c'è il parcheggio adesso, terribile. E questo è il famoso Tom Bonda, Tom Bay, e questa è la cascina che adesso è il Corriere della Sera, e questo è San Marco. E guardate questo signore, tutti lì con le mani si accorciano, guardano. Questo era, vi ricordate l'immagine proprio che ho citato prima con le piante? Questa era, dai, corso di Porta di Cinese. Questa è, vedete che non ci sono piante. E sapete perché c'è la balla del granito? Per chi l'ha letto?
Bravo.
Bravo, il canapone. perché il granito è duro, quindi non si sfracella, no? E allora quando tirate le parti il carapone sfregava. Se infatti trovate una balaustra liscia vuol dire che è originale. Adesso se mette la mano vi grattugiate la mano, ma adesso. E tutte le lavandaie con il famoso Brelin, un'immagine bellissima che fa vedere le tre realtà. Abbiamo il famoso treno economico, il Gamba dell'En, che corre sul piano stradale, abbiamo una macchina lontanissima, la strada, e abbiamo la via d'acqua. Vabbè, signori, io però qua, mi dispiace, io qui dovrei affrontare un discorso ancora complesso, ma lo tengo per un'altra volta, perché è Leonardo, la conca, nel Paderno, l'Atta, eccetera, ma non c'è tempo. Elena mi sarà un'altra occasione, giusto, avremo un altro titolo, ci ho dato, come dire, un accenno di quello che è stato per Leonardo proprio l'elemento acqua importantissimo e che l'ha abbinato alla realtà di natura che ha voluto interpretare e rappresentare anche in arte, perché arte e scienza, se ricordate la prima slide, dicevano devono unirsi, non può esserci un'arte senza scienza, la scienza può usare benissimo l'arte per trasmettere.
Questo sicuramente. Allora, poi passo molto volentieri la parola all'assessore che chiude la serata. Io credo di farlo a nome di tutti voi. Ringrazio di cuore il professor Edo Brichetti per quello che questo pomeriggio ha voluto raccontarci, seppur un po' mettendo il turbo, ma i contenuti erano tantissimi. Quindi acqua, navigli, un patrimonio, acqua, navigli, Leonardo, un patrimonio tutto nostro che dobbiamo cercare di veramente di tenerci stretto e di approfondire, imparare a conoscere per valorizzarlo, e anche attraverso i libri del professor Brichetti si può fare questo appassionante, entusiasmante viaggio, quindi approfittate della sua presenza quest'oggi, così vi rimane anche un ricordo di questo Leonardo 500 con la firma non speculare, mi raccomando, di Edo Brichetti. Approfittate della promozione, due libri a vostra scelta, 25 euro, e vi regaliamo anche l'album Navigliando con Leonardo. Adesso io cedo la parola al nostro ospite, esatto, e ringrazio tutti voi. Se avete voglia di seguire Meraviglie Edizioni, professor Brichetti, ma non solo, con tanti punti per andare alla riscoperta della nostra cultura, del nostro territorio, potete lasciare la mail, c'è un modulo e saremo felici di tornare a in qualche modo raccontarvi qualcosa e farlo in vostra compagnia. Grazie all'assessore, qui cedo la parola.
Nel libro c'è scritto tutto.
Ma è un peccato veramente, perché era un piacere, c'erano momenti in cui mi ricordava l'ascolto di un grande personaggio che faceva le letture del paradiso e di tutto un racconto dantesco, perché riusciva a farci immedesimare fra scritte e immagini tutto quello che difficilmente si riesce a cogliere semplicemente osservando da inesperti. Per lui è stato un immenso piacere, mi sono perso in alcuni momenti grazie ai suoi racconti, per cui ben vengano queste belle esperienze, vi invitiamo anche le prossime, che sono convinto che ci potrebbero essere ulteriori soddisfazioni. Benvenuti ancora e prego anche di vedere la vostra sotto, perché è decisamente interessante l'interpretazione, famosi vortici, se avete notato l'entrata, ci sono dei quadri delle riprese fotografiche stupende. Grazie ancora e arrivederci.